Il discorso narrativo. Le forme del discorso. Le parole dei personaggi. Le forme del discorso narrativo sono le modalità attraverso cui l'autore fa sentire le voci e i pensieri dei personaggi. Sono in stretto rapporto con la presenza del narratore nella storia, statuto narrativo, ed il punto di vista dal quale egli la racconta, focalizzazione, di cui ci siamo occupati nelle pagine precedenti. Il narratore, infatti, se ne serve per rendere più o meno vicino al lettore quanto viene narrato, distanza. Quanto più il narratore è presente nella narrazione, tanto maggiore è la distanza tra il lettore e la vicenda narrata. Quanto meno si avverte la presenza del narratore, tanto più il lettore la sentirà vicina. Quando il narratore è nascosto, questa distanza è minima. Narrazione mimetica. Quando il narratore è palese, la distanza è massima. Narrazione diegetica. In uno stesso racconto possono alternarsi diverse modalità narrative. Le forme con le quali l'autore esprime pensieri e parole dei personaggi sono il discorso filtrato, discorso narrato, discorso indiretto libero, il discorso citato o riferito, discorso diretto, monologo, soliloquio, monologo interiore, lusso di coscienza. Il discorso filtrato. Discorso narrato o narrativizzato. È la forma più distaccata in cui l'autore riassume il contenuto dei discorsi del personaggio. Si impadronisce delle sue parole e le trasforma in narrazione. È tipica del narratore onnisciente. Il barone invitò l'abate ad andare a cercare mio fratello dove si trovava e fargli tradurre un po' del suo Virgilio. Discorso indiretto legato. Il narratore riferisce le parole del personaggio facendole dipendere da un verbo dichiarativo o interrogativo e da una congiunzione subordinante. Disse che, pensò che, chiese come, chiese se, senza l'uso di segni di interpunzione, virgolette, trattini. È una tecnica molto presente nel testo narrativo fino a tutta la metà dell'Ottocento, come in questo esempio. Colia insisteva a dire che avrebbe fatto quella prova. Dapprima lo presero in giro, chiamandolo bugiardo, fanfarone, ma con ciò lo eccitarono ancora di più. Discorso indiretto libero o discorso rivissuto. Il narratore riferisce le parole o i pensieri del personaggio in forma indiretta, ma con le sue stesse parole, eliminando la formula dichiarativa e i segni di interpunzione che tradizionalmente introducono il discorso indiretto. Oltre ad essere più snello e immediato grazie alla scomparsa del verbo reggente, offre un livello mimetico maggiore creando un effetto di naturalezza. Questa tecnica espressiva fu adottata e diffusa dagli scrittori naturalisti e veristi per ottenere una narrazione il più possibile impersonale e oggettiva. Vedi Romanzi e racconti realisti, pagina 554. Smise di suonare. Perché suonare? Chi l'avrebbe ascoltata? Non valeva la pena di tediarsi a studiare, che non avrebbe mai potuto, in veste di velluto con le maniche corte, in un concerto, toccando con le dita leggere i tasti d'avorio di un pianoforte d'Erard, sentirsi circolare attorno come una brezza a un mormorio d'estasi. Lasciò chiusi nell'armadio i fogli da disegno e il telaio da ricamo. A che servivano? A che? Cucire la indisponeva. Il discorso citato. Il discorso diretto. Il narratore cede la parola direttamente al personaggio. Vengono citate tra virgolette le sue parole così come le ha pronunciate. È la forma delle sequenze dialogate, scene, che contano su un effetto di teatralizzazione del racconto. Il lettore percepisce il discorso diretto come la forma più aderente alla realtà. Come il discorso indiretto, anche quello diretto può distinguersi in legato, quando è preceduto da un verbo dichiarativo, disse, ribatté, eccetera, e libero se la frase è introdotta solo dai segni di interpunzione. Nel brano che segue si trovano entrambe le forme. «Chi era?» domandò il commissario. «Un tale che, dice, ha da farci vedere urgentemente una cosa che si è trovata in casa. Un cadavere?» scherzò il commissario. «No, ha detto proprio una cosa. Una cosa... E come si chiama questo tale?» Il brigadiere prese il pezzo di carta su cui aveva scritto nome e indirizzo, lesse «Giorgio Roccella, contrada Cotugno, dal bivio per Monte Rosso, strada destra, 4 km, 15 da qui. Nella tabella sono presentate le varianti delle tipologie finora descritte. Il testo originale è nell'indiretto libero che esprime i pensieri di Charles Bovary, marito di Emma, nell'omonimo romanzo di Gustave Flaubert, vedi pagina 564. L'ordine in cui le tipologie sono presentate va da un minimo a un massimo di presenza del narratore nella narrazione. Diretto libero. Charles guardava la moglie e la figlia. Come sarà graziosa più tardi, sui 15 anni, quando somiglierà alla madre, e come la madre porterà grandi cappelli di paglia. Da lontano le scambieranno per sorelle. Diretto legato. Charles guardava la moglie e la figlia e pensava: «Ah, come sarà graziosa più tardi, sui 15 anni, quando somiglierà alla madre e come la madre porterà grandi cappelli di paglia. Da lontano le scambieranno per sorelle». Indiretto libero, testo originale. Charles guardava la moglie e la figlia. «Ah, come sarebbe stata graziosa più tardi, sui 15 anni, quando avrebbe somigliato alla madre e come la madre avrebbe portato grandi cappelli di paglia. Da lontano le avrebbero scambiate per sorelle». Indiretto legato. Charles guardava la moglie e la figlia e pensava a come sarebbe stata graziosa più tardi, sui 15 anni, quando avrebbe somigliato alla madre e come la madre avrebbe portato grandi cappelli di paglia. Era sicuro che da lontano le avrebbero scambiate per sorelle. Resoconto. Charles, guardando la figlia, pensava che da grande avrebbe somigliato alla madre fisicamente e nel modo di abbigliarsi tanto da sembrare sua sorella. I pensieri dei personaggi. Oltre alle forme del discorso diretto e indiretto introdotte da verbi di pensiero, le tre tipologie seguenti consentono al lettore di conoscere con estrema immediatezza pensieri e ragionamenti del personaggio. Il soliloquio. È una tecnica teatrale. Un personaggio parla tra sé e sé oppure rivolgendosi a degli interlocutori immaginari, dai quali spesso prevede le risposte o le obiezioni. Può essere fatto ad alta voce oppure nella mente. Ecco come Joyce ci presenta in forma dialogica i pensieri del personaggio di Mr. Bloom. Mr. Bloom camminò posatamente oltre Windmill Lane. Presso le case popolari di Brady, un garzone di conceria indugiava con la secchia dei cascami in braccio, fumando una cicca masticata. Una bambinetta coi segni di un eczema sulla fronte lo occhieggiava reggendo incurante il suo malconcio cerchione di botte. Dirgli che se fuma non crescerà. Ma fumi pure! La sua vita non è poi un letto di rose. Aspettare fuori dalle osterie per riportare papà a casa. Torna a casa da mamma, papà. Il monologo. Tecnica anche questa tipicamente teatrale, è stata ereditata dalla narrativa. Un personaggio parla in presenza di un ascoltatore che rimane in silenzio. Ne è un esempio Novecento dello scrittore italiano Alessandro Baricco. Questo è l'esordio. Ci stavamo in più di 1000 su quella nave, tra ricconi in viaggio e emigranti e gente strana e noi. Eppure c'era sempre uno solo, che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando o passeggiando semplicemente sul ponte. Magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni. Alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava, lì dov'era. Gli partiva il cuore a 1000 e sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava, piano e lentamente, l'America. Il monologo interiore. Traduce in parole, senza giudizi e commenti da parte dell'autore, i pensieri del personaggio rivelandone la vita interiore. È in prima persona, utilizza il tempo presente e non ha destinatari. Escludendo l'intervento da parte del narratore, l'autore ottiene la massima mimesi discorsiva. Usata occasionalmente dai narratori ottocenteschi, questa tecnica è molto praticata sia nel Novecento, da autori che ne fanno la forma privilegiata di rappresentazione della soggettività, come Virginia Woolf e Joyce, sia dai narratori contemporanei. Nel brano seguente, Manzoni espone ai lettori il monologo di Fra Cristoforo, che sta cercando il modo di risolvere la difficile situazione di Renzo e Lucia. ma la più attenta considerazione non serviva che a fargli scorgere più distintamente quanto il caso fosse pressante e intrigato e quanto scarsi, quanto incerti e pericolosi i ripieghi. Mettere un po' di vergogna a Don Abbondio e fargli sentire quanto manchi al suo dovere? Vergogna e dovere sono un nulla per lui quando ha paura. E fargli paura? Che mezzi ho mai io di fargliene una che superi quella che ha ad una schioppettata? Informar di tutto il cardinale arcivescovo e invocare la sua autorità? Ci vuol tempo. E intanto. E poi? L'onniscienza del narratore che introduce il monologo avvisando il lettore del suo contenuto crea comunque un filtro tra il personaggio e il lettore. Nel brano seguente, tratto da Kafka sulla spiaggia del romanziere giapponese contemporaneo Haruki Murakami, la narrazione è in prima persona. Il ragazzo sta fuggendo di casa e ha preso una foto da portare con sé. La guarda. Dove e quando e da chi sarà stata scattata questa foto? Come mai abbiamo un'espressione così gioiosa? Perché nostro padre si è tenuto soltanto questa foto? Tutte domande senza risposta. Io dovrei avere 3 anni, mia sorella circa 9. Noi due eravamo davvero così uniti. Io non ricordo di essere mai andato su una spiaggia con la famiglia. Non ricordo di essere mai andato da nessuna parte. L'assenza dell'intervento o commento del narratore, tipico della prospettiva interna, dà al monologo un effetto di immediatezza. Il flusso di coscienza. Variante del monologo interiore è la registrazione dei pensieri che si affastellano liberamente nella mente del personaggio. Immagini, associazioni di idee, pensieri iniziati e interrotti perché ne subentrano altri in un flusso disordinato e casuale. Joyce ne fu l'iniziatore nell'Ulisse, romanzo cardine della letteratura novecentesca. Il brano seguente è la conclusione del flusso di coscienza di Molly Bloom. La donna è a letto e sta cercando di addormentarsi. Oh, e il mare, qualche volta cremisi come il fuoco e gli splendidi tramonti e i fichi nei giardini dell'Alameda, sì, e tutte quelle stradine curiose, le case rosa e azzurre e gialle e i roseti e i gelsomini e i gerani e i cactus e Gibilterra da ragazza dov'ero, un fior di montagna, sì. Quando mi misi la rosa nei capelli come facevano le ragazze andaluse, o ne porterò una rossa, sì, e come mi baciò sotto il muro moresco. E io pensavo, beh, lui ne vale un altro, e poi gli chiesi con gli occhi di chiedere ancora, sì. Allora mi chiese se io volevo sì, dire di sì, mio fior di montagna, e per prima cosa gli misi le braccia intorno, sì. E me lo tirai addosso in modo che mi potesse sentire, il petto tutto profumato, sì, e il suo cuore batteva come impazzito. E sì, dissi, sì, voglio, sì. La differenza tra monologo interiore e flusso di coscienza è che nel primo l'associazione delle idee è consapevole, risulta quindi più coerente e formalmente strutturato. Il secondo invece rende il discorso dell'inconscio affidato all'affiorare degli stati più profondi della psiche. Il narratore è cancellato, la forma trascura i legami sintattici tra parole e proposizioni e non usa segni di interpunzione. Viene utilizzato il tempo verbale in cui il personaggio pensa. Anche nell'indiretto libero si riflette la vita interiore del personaggio, ma con una differenza essenziale rispetto al monologo interiore. Nel primo, il discorso è filtrato da un narratore esterno ed espresso in terza persona. Nel secondo, è il personaggio a parlare in prima persona.